E allora vogliamo aprire la Bibbia in un passo in Efesini. Efesini capitolo 1, c'è scritto al versetto 3: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concesso nel suo amato Figlio. Ho letto tutto questo contesto perché vorrei soffermarmi su questa piccola parola che c'è nel versetto 6, all'ode della gloria della sua grazia. Perché, vedete, quello che Dio ha fatto per noi è qualcosa di stupendo ed è qualcosa di meraviglioso. In quanto l'Apostolo Paolo già stava descrivendo nei primi versi quello che lui ci ha dato: la speranza di una vita eterna, la speranza di una santificazione. E come spesso dice il pastore Mauro, tutto questo è incominciato nello spirito, ma deve poi essere innestato nella nostra mente, nella nostra anima, nel nostro corpo, ma non attraverso degli sforzi legalistici, ma attraverso la scoperta della rivelazione della grazia e dell'amore di Dio. Perché come dice Paolo, la grazia poi ci spinge ed è una spinta verso la luce della gloria di Dio. E non a caso l'apostolo Paolo qua pronuncia questa frase che nel testo originale in greco significa praticamente all'ode dell'immagine della gloria di Dio la sua grazia, cioè sarebbe questo il significato. Ed è chiaro che non è un mistero che la grazia di Dio ha avvolto tutti quelli che sono gli attributi principali di Dio. Molte volte noi pensiamo che l'attributo più grande di Dio è la santità. Ci sono alcuni che dicono che la santità, perché è scritto nell'Antico Testamento che sorregge il trono di Dio, sia l'attributo più grande di Dio. E allora poi alcuni invece evidenziano di più la giustizia di Dio. Ma qualsiasi attributo di Dio, qualsiasi qualità di Dio, anche l'amore stesso di Dio, se non è ricoperto dalla grazia, possiamo non comprendere realmente quello che Dio è. E molte volte noi evangelici crediamo che la gloria di Dio sia la manifestazione della potenza di Dio. E la parola ebraica Shekinah non parla di potenza, ma parla di presenza, che sono due cose diverse. La potenza di Dio non è la sua gloria, perché già tutti gli attributi di Dio manifestano la sua potenza. Non ha bisogno di un altro attributo che manifesta la sua potenza, ma la gloria di Dio è qualcosa di più grande. Quando Mosè ha chiesto a Dio: Signore, fammi vedere la tua gloria, non è apparso un terremoto, non ci sono stati scombussolamenti climatici in quel posto, è caduta la grandine, è caduta la neve, ma Dio gli ha detto solamente una cosa a Mosè. A questa domanda lui ha risposto: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te e farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. La gloria di Dio è questa, cioè questo tipo di manifestazione che non è altro che una visione della grazia di Dio. Io voglio avere grazia di chi avrò grazia. E in questo non c'è praticamente una etimologia religiosa. Dio non ha grazia degli evangelici soltanto. Dio non ha grazia perché molte volte dice Dio fa la grazia se tu ti comporti bene. Sarebbe sempre per opere e non per grazia. Dio, infatti, questo faceva impazzire anche molte volte il re Davide, fa piovere la sua grazia sui giusti e sugli ingiusti. Perché non è per merito, è per grazia. La sua bontà e la sua misericordia batte non per coloro che sono stati giustificati soltanto, ma batte ancora di più per coloro che ancora questa giustificazione non l'hanno ricevuta. Ecco perché Dio fa piovere anche sugli ingiusti, perché altrimenti non potrebbero ricevere la grazia di Dio. Amen? E questo lo dobbiamo comprendere. E gli ingiusti non sono quelli che noi pensiamo mentalmente che sono ingiusti, perché fra questi ci potresti essere anche tu molte volte. Gli ingiusti sono coloro che ancora non sono stati giustificati dalla grazia di Dio, non perché praticamente peccano, perché fra i peccatori ci siamo anche noi, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra. Dio con la sua giustificazione ha tolto la natura di peccato dentro di noi, ma ancora noi commettiamo errori, inciampiamo, alcune volte cadiamo nei peccati. Però questo non ci priva mai della grazia di Dio, non ci priva mai della sua misericordia. E quindi la gloria del Signore non è altro che la manifestazione della sua bontà e della sua misericordia. Tant'è vero che quando Israele andava sempre in battaglia e la gloria di Dio si manifestava, cos'è che i Leviti cantavano? Poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura per sempre. E non cantavano praticamente dei canti: Signore vendicaci perché gli avversari ci stanno conquistando, Signore manifesta la tua potenza. Poi Dio manifestava la sua potenza per quello che era il bisogno in quel momento. Se doveva confondere l'esercito lo confondeva e tutti quanti si ammazzavano a vicenda fra di loro, ma non era questa la gloria di Dio. La gloria di Dio era la bontà e la misericordia verso Israele, che si manifestava proteggendo Israele da coloro che potevano fargli del male. Amen? E questa è la gloria e la bontà del nostro Signore. Ora, detto questo, la grazia è la risposta dell'amore di Dio verso gli uomini e si esprime attraverso la misericordia. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. La sua grazia si è espressa in un atto di misericordia. Lui ha avuto compassione e ha avuto misericordia di noi. C'è qualcosa nell'Antico Testamento in questo momento che mi sta venendo in mente, che c'è scritto: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni si rinnovano ogni... sono esaurite? Va bene, non si sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Non si sono esaurite. Non è esaurita. È grandioso questo. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Perché questo? Perché la sua giustizia, in effetti, da sola avrebbe preteso questo. La giustizia di Dio da sola, senza il rivestimento della grazia, avrebbe preteso la tua, la mia distruzione. Ma anche quando la giustizia di Dio nell'Antico Testamento si è manifestata attraverso il diluvio universale, Dio ha sempre avuto grazia e misericordia di dare sempre una nuova possibilità e di ricominciare. Questo perché la grazia di Dio è l'attributo per eccellenza di Dio. Amen? La grazia di Dio è Dio stesso, perché Dio è grazia e misericordia. Amen? La misericordia, tra l'altro, è qualcosa di particolare, perché chi riceve la grazia di Dio ha un cuore misericordioso verso gli altri. Chi ha la rivelazione della grazia di Dio riceve misericordia per se stesso, ma dà misericordia agli altri. Chi non comprende la grazia di Dio, ma è soltanto un beneficiario della sua grazia, riceve la sua grazia, ma non è misericordioso verso gli altri. E qua c'è la parabola che Gesù ha insegnato su quell'uomo che aveva un grande debito a cui tanto gli è stato perdonato, ma appena fuori aveva un suo amico che gli doveva dare 2 lire in confronto, 2 euro in confronto al suo debito, l'ha preso per la gola e gli ha detto: pagami fino all'ultimo euro. E poi quel padrone, il padrone che aveva tanto condonato, l'ha chiamato e gli ha detto proprio questa frase: tu non sei stato capace di condonare quel debito quando io ho condonato un grande debito a te. Vedete, chi non ha la rivelazione della grazia di Dio riceve i benefici della sua grazia, ma non riesce a manifestare misericordia e grazia per gli altri, perché fondamentalmente è un imprinting fermo nella propria mente che ha generato soltanto religiosità, punto e basta. Ma la vera religiosità non è una conoscenza mentale. Se tu hai conosciuto Dio, devi manifestare il suo amore, perché la fede senza le opere d'amore è una fede morta. Lo dice Giacomo questo. E quindi la misericordia non critica gli altri, ma sostiene gli altri. La misericordia non giudica, ma edifica. La misericordia non separa il corpo di Cristo, ma unisce il corpo di Cristo. Non settarizza e non ghettizza gli altri, ma ingloba e cerca di inglobare quante più persone e quanti più credenti nel progetto che Dio ha per la sua Chiesa. E la sua Chiesa oggi ha bisogno di scoprire la rivelazione della grazia di Dio, perché c'è bisogno che la Chiesa sia unita, unita per uno scopo, che è quello di proclamare il regno di Dio su questa nazione. Ma molte volte i credenti che non hanno compreso il cuore di Dio, che non hanno compreso questa rivelazione della grazia di Dio, come dice anche l'apostolo Paolo, hanno alzato dei muri di separazione nelle relazioni fra i fratelli, anziché di comprendere che Dio manifesta la sua gloria in uno spirito di unità, e la gloria di Dio porta sempre questo spirito di misericordia e di grazia verso gli altri. Si combattono a vicenda, criticano a vicenda, parlano a vicenda, e così a vicenda si separano. Ora, io vedo tante mura di separazione che gli uomini hanno eretto nel corso della storia nella sua Chiesa, ma non vedo soltanto mura di separazione nella Chiesa. Certe volte vedo anche mura di separazione all'interno di una stessa Chiesa, nelle relazioni fra i fratelli, ma non soltanto all'interno della Chiesa. Molte volte ci sono mura di separazione anche all'interno delle proprie famiglie, dove marito, moglie, figli non riescono più a trovare un punto d'intesa e a dialogare, perché c'è un muro che li separa. È come praticamente due persone che stanno, ricordate Berlino quando aveva il muro, no? C'erano famiglie addirittura divisi da questo muro, potevano parlarsi soltanto fra il muro, ma non si sentivano, perché comunque il muro separa. Quando c'è un muro c'è separazione, ma Dio vuole portare unità, perché la gloria di Dio, questo tipo di gloria, si manifesta nell'unità. Molte volte noi pensiamo che dobbiamo pregare: Signore, manifesta la tua gloria, così la Chiesa entra nel soprannaturale. Fratelli cari, non ci potrà mai essere manifestazione soprannaturale di Dio, sia riguardo i doni dello Spirito che riguarda anche la guarigione, se non comprendiamo che Dio si manifesta nell'amore e nell'unità. Perché cosa diceva Paolo nella sua epistola ai Corinzi? Tu puoi parlare tutte le lingue di questo mondo, puoi avere tutta la conoscenza di questo mondo, puoi avere tutta la sapienza di questo mondo, ma se non hai amore sei un cembalo squillante, cioè che in greco significa scordato, e che fa, tradotto in palermitano, solamente scruscio e rumore. Quando non c'è la visione di Dio, anche il tuo canto, anche la tua lode fa rumore davanti a Dio. È scritto questo in Amos, che nonostante che il popolo lodava Dio con gli strumenti che Davide aveva edificato, sol perché il cuore del popolo era lontano, quella lode saliva come un rumore, un lamento davanti a Dio. Ma di chi stava parlando il Signore? Del popolo? No, cari fratelli, stava parlando dei Leviti, perché erano loro che offrivano la lode. Tu puoi essere anche un ministro, un pastore, un responsabile, ma se non hai capito il cuore di Dio, il tuo servizio fa solamente rumore. Perché noi dobbiamo comprendere che quello che deve unire la sua Chiesa è uno spirito non di santità, ma di amore, che poi fa arrivare alla vera santità. Molti sono ossessionati dalla santità. Ah, dobbiamo essere più santi. Ah, dobbiamo essere più puri. E pregano il Signore affinché ricevano questa santità. Questa santità se la costruiscono, però poi cosa succede? Che ci sono mura di separazione. E io ce l'ho con lui, e lui ce l'ha con me. E che santità è questa? Perché se non c'è il rivestimento della grazia di Dio, tu puoi costruire tutto quello che vuoi, ma crolla sempre tutto, perché anche la tua santità è solamente un'opera umana. Amen? Ci siete stamattina con me? Ok. E allora, quindi, parlando dell'unità della Chiesa, perché è di questo anche che vorrei cercare di trattare, la Chiesa è nata con lo scopo di portare e proclamare l'unità del messaggio del Vangelo. Quindi in questo già c'è una visione di unità. Cristo è uno, dice Paolo. Non ci sono tanti Cristi. Possono esserci tanti Christian, quello sì. E qua in chiesa ce ne sono già due, oltre me ce n'è uno, eccolo là. Ok. Ma il cuore di Dio è per l'unità. Possiamo stabilire che l'unità non è un'unità come noi diciamo da anni, solamente dottrinale, perché se noi miriamo a questo non lo troveremo mai, perché la virgola diversa anche fra una chiesa evangelica e un'altra la troveremo sempre, ma è un'unità cristocentrica, basata sulla presenza, basata sulla potenza, basata sulla manifestazione del regno di Dio in noi. Infatti Paolo cosa diceva quando parlava di unità? Possiamo avere anche idee diverse, ma quello che ci deve accomunare insieme è sempre l'avanzamento del regno di Dio. Ed è questo che Paolo proclamava. Ora noi possiamo ritrovarci uniti in Cristo e anche in chiese diverse, con denominazioni diverse, con tradizioni diverse, con dottrine diverse, ma alla fine quello che Cristo farà quando suonerà l'ultima tromba non è di chiamare a sé e di rapire una denominazione, ma in quel momento tutti i figli di Dio che hanno realizzato l'amore di Dio e che sono stati salvati in qualunque denominazione si trovano, verranno rapiti in cielo e finalmente, oh Signore, avremo veramente un'unica chiesa e un unico corpo, perché francamente certe volte sono stanco di vedere, abbuttato sinceramente, di vedere che gli uomini e anche uomini di Dio non comprendono il mistero che c'è nella Chiesa. Il mistero è Cristo capo della Chiesa, è un solo corpo, è una Chiesa universale che è quello che mira sempre Dio. Amen? E quando Dio verrà, non verrà a rapire la Chiesa della Riconciliazione, non verrà a rapire praticamente la Chiesa Battista, non verrà a rapire la Chiesa Cattolica, né la Chiesa Anglicana, né la Metodista, né la Valdese, ma verrà a rapire la sua Chiesa. E in questa Chiesa ci sono io, ci sei tu, ci sono tutti gli altri. Come potresti anche non esserci tu, non esserci io e non esserci gli altri? Amen? Perché quello che ti salva non è una preghiera di salvezza fatta a pappagallo, bla 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 bla. Ok? Quello che ti salva è realmente se tu hai capito Cristo. Quando non c'erano le preghiere di salvezza, credete che nessuno era salvato? Questa moda è venuta praticamente nell'ultimo secolo. Credete che Spurgeon è praticamente il grande predicatore che non ha mai fatto una preghiera di salvezza per come noi la intendiamo? Ma va capito la grazia di Dio. Vi posso anche dire una cosa, non mi lapidate, non parlava neanche in lingue perché lui non credeva ancora in questa dottrina, non c'era rivelazione, ma i suoi messaggi quando li legge ancora oggi sono ripieni della potenza dello Spirito Santo. Qualcuno, qualche pentecostale doc avrebbe detto che non era salvato perché non parlava in lingue, poveraccio, non ha capito un tubo. Povero lui. Perché questo? Perché allora praticamente quando non c'era la Pentecoste, allora nessuno era salvato, fino a quando non c'era parlo della seconda Pentecoste, chiaramente, nessuno era salvato. Ma questa è una rivelazione in più, qualcosa che nella Chiesa si è persa nel corso dei secoli, per carità. Grazie a Dio per quel movimento che ha rivalutato un attimo questo. Ma non è che significa che solo i pentecostali hanno capito tutto di Dio? Che solo i battisti hanno capito tutto di Dio? Sapete una cosa che vi può sconvolgere, vi può scandalizzare stamattina, ma ve la dico lo stesso perché io credo che dobbiamo scandalizzarci un poco di più nella grazia di Dio, perché la grazia di Dio è anche uno scandalo certe volte per la nostra mente che non capisce le cose. Ma sapete, nessuno può arrogarsi il diritto di avere e di dire che ha la rivelazione totale di Dio. Nessuna denominazione può arrogarsi questo diritto, perché Dio si è manifestato nel corso dei secoli dando un pezzettino della propria rivelazione. Nessun uomo può avere la rivelazione totale di Dio, perché Salomone quando ha inaugurato quel tempio ha detto una cosa che nella nostra testa ci deve entrare, cari fratelli: Signore, questo tempio non ti può contenere, neanche i cieli dei cieli, cioè l'universo infinito ti può contenere, quindi la mia misera mente umana quanto può capire di Dio? E anche se lo Spirito Santo ti rivela, ma quanto possiamo avere di questa rivelazione? Qualche teologo dice solamente lo 0,09%. Perché la nostra mente, tra l'altro, non la utilizziamo tutta. Quindi figuriamoci se possiamo... Certe volte io non capisco mia moglie, figuriamoci se posso capire Dio. E neanche lei capisce a me certe volte, quindi... Non ci riusciamo a capire fra di noi, figuriamoci se riusciamo a capire totalmente la rivelazione di Dio. Fratelli, dobbiamo capire che anche la sua rivelazione passa in un canale umano che siamo noi, e certe volte possiamo aggiungere, ecco perché Giovanni, quando scrisse l'Apocalisse, ha avuto quella rivelazione: non aggiungete, non togliete niente. Ma non stava parlando della Bibbia Giovanni, stava parlando dell'intera rivelazione, perché stava scrivendo sull'Apocalisse, che era la rivelazione di Dio, comprendete? Non stava parlando solamente dell'aspetto biblico. Qualche purista della Bibbia dice è riferita alla Bibbia, ma là sta parlando della rivelazione di Dio. L'Apocalisse è una rivelazione profetica, sta dicendo quando Dio ti rivela qualcosa non aggiungere, non togliere niente a ciò che Dio sta dicendo, perché noi abbiamo sempre quella presunzione di costruire un edificio migliore di quello che vuole costruire Dio, comprendete? Quindi non esiste una chiesa che ha il monopolio della rivelazione. Dio ha manifestato la sua visione di se stesso nel corso della storia, e un pezzo di questa rivelazione l'hanno avuto gli apostoli, un pezzo di questa rivelazione l'hanno avuto i padri della chiesa, un pezzo di questa rivelazione l'ha avuto la chiesa romana, la chiesa ortodossa, la chiesa poi protestante nel corso dei secoli, i battisti, i metodisti, i valdesi, i pentecostali, gli evangelici. Ognuno di loro ha ricevuto un pezzo della rivelazione di Dio, e se uniamo tutte queste rivelazioni riusciamo a vedere parte di ciò che Dio è e non il tutto ancora. Mi comprendete? Dobbiamo aprire la nostra mente a questo. Qualcuno mi può dire, ma per te è facile, stai studiando teologia, quindi la tua mente sta impazzendo. No, guardate, la mia mente non sta impazzendo. Lo studio della teologia, se non hai la rivelazione della grazia, ti chiude ancora di più. Quindi non credete che io stia impazzendo. Perché anche quello che vi sto predicando praticamente è ciò che anche il nostro movimento dice. Quindi siamo tutti pazzi. Non esiste una chiesa che ha il monopolio della rivelazione di Dio, come non esiste una chiesa che ha il monopolio della salvezza. Non esiste una dispensazione, una chiesa dispensatrice di salvezza. Perché Cristo Gesù è il dispensatore della grazia di Dio. Amen. La chiesa è la voce di Dio che annuncia la misericordia di Dio fra i popoli. Ora, chiaramente dico, il risveglio arriverà quando comprendiamo come Dio si vuole muovere. E io credo che praticamente ho visto, studiando la storia dei risvegli, che quello che capita sempre è che crollano i muri di separazione fra le denominazioni. In ogni posto dove c'è un risveglio, e tu vedi praticamente evangelici, battisti, metodisti lavorare insieme. Molti paesi, anche cattolici ed evangelici, lavorare insieme. Perché? Perché questo praticamente, la gloria di Dio si manifesta laddove c'è il risveglio, non c'è più l'idea dell'identificazione della propria Chiesa, ma si allargano gli orizzonti a un corpo di Cristo molto più ampio. Ora io credo che la gloria del Signore, e questo tipo di gloria, scende quando praticamente la Chiesa comprende realmente il cuore di Dio. Il cuore di Dio non batte per una denominazione, il cuore di Dio batte per il mondo che è perduto. Amen? E chiunque può raggiungere, qualunque persona che ha il cuore, come ha detto, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, e questi sono quelli che comprendono il cuore di Dio. Allora chiunque comprende il cuore di Dio e investe la sua vita per il ministero di Dio, raggiungendo tutte quelle persone che sono nel bisogno, che sono perdute, hanno compreso realmente la grazia di Dio. Io credo che oggi la Chiesa evangelica è un po' malata. Non sono malate soltanto le altre denominazioni. Se crediamo che noi siamo guariti, siamo a posto perché abbiamo avuto una rivelazione della parola di Dio, o perché apparteniamo al ramo protestante luterano, solo scrittura, e quindi abbiamo compreso la scrittura per bene, mentre gli altri invece l'hanno compreso per benino e altri ancora non l'hanno proprio compresa. Io credo che siamo molto lontani. La Chiesa evangelica è malata e ha alcuni virus, e ora ve li voglio citare un attimo. La prima è la ricerca ossessionata del soprannaturale senza porre le basi della misericordia di Dio. Siamo ossessionati, certe chiese sono ossessionate dalla ricerca del soprannaturale. Direbbe il pastore Mauro che è com'era? C'è lo shopping compulsivo, il soprannaturale compulsivo, questo e vogliono il soprannaturale. Però sapete una cosa, io vedo certe volte appelli di guarigione e rimango certe volte un po' male, perché quando scomodo Dio per un mal di testa che posso pregare pure io, e quindi tutta una comunità deve pregare per il mio mal di testa e per il mio dolorino alla gamba sinistra o gamba destra, è questo il soprannaturale di Dio? O quando i discepoli andavano per i villaggi, c'erano i paralitici che camminavano, i ciechi che guarivano, gli storpi che venivano sanati, eccetera. Allora siamo più umili, ancora non abbiamo visto il soprannaturale di Dio. Amen? Non l'abbiamo visto, perché il soprannaturale di Dio non è questo. Il soprannaturale di Dio è questa grazia di Dio che si manifesta anche in una guarigione, come oggi è stato Pietro, ma per carità ci sono anche questo tipo di guarigioni in altre realtà, in altre chiese. Ma se confondiamo questo, ovvero se ci accontentiamo di questo e pensiamo che questo è il soprannaturale, non è questo il soprannaturale. Il soprannaturale parte dal tuo cuore che è ripieno della misericordia di Dio. C'è scritto nella Bibbia che Gesù, quando passava per le strade e vedeva un ammalato, una persona nel bisogno, c'è scritto, egli provò compassione e lo guarì. Se non c'è questa compassione e c'è soltanto la ricerca del soprannaturale perché la mia denominazione debba essere innalzata, cari fratelli, siamo molto lontani da questo. Amen? Comprendete? È la grazia di Dio che deve muovere il tutto. E se io ho compassione per le persone, che Dio allora manifesta la grazia attraverso di me oggendomi anche di un dono di guarigione, perché altrimenti non succede. L'altro è lo spirito di protagonismo, l'altro virus. Tutti sono convinti che deve arrivare il risveglio e tutti i pastori di tutte le chiese sono che lottano fra di loro per guidare il camion del risveglio. Sapete una cosa? Il camion del risveglio, lo so che io sto predicando qua, se qualcuno lo vede su internet poi non si scandalizzi, il camion del risveglio lo guida Gesù, non lo guido io. Amen? Il camion del risveglio lo guida Cristo, perché Cristo è capo della Chiesa. E se noi non la smettiamo di avere le manie di protagonismo, ma anche questo può succedere anche all'interno della nostra realtà locale, quando io penso che la mia cellula è migliore della tua, perché io ho più membri di te, i miei sono più graziosi, questi sono praticamente manie di protagonismo, ok? Può succedere. Quando io penso di saperne di più di un altro, è mania di protagonismo, mania di grandezza. Un altro spirito è lo spirito settario, che non è praticamente quello che conta fino a 7. Lo spirito settario è quello che praticamente pensa che lui solo ha la rivelazione di tutti, gli altri so nessuno. Ok? Era imparentato con Ulisse praticamente. Questo è lo spirito settario. Quando io penso che praticamente la mia chiesa è migliore della tua, già ho lo spirito settario. Quando io penso che il mio pastore è migliore dell'altro pastore, già ho lo spirito settario. Lo spirito di contesa. Non invadere il mio territorio, perché questa è zona mia. Questo in Sicilia è praticamente molto forte, perché abbiamo uno spirito mafioso, quindi questa è la mia zona. Addirittura certe volte, praticamente, se un pastore vede che tu stai edificando una chiesa nella sua zona, già entra in tilt, perché pensa, ora questi mi fregano i membri. Anche questo è puerile, perché non si può pensare che invece insieme riusciremo a conquistare quella zona per Cristo? Abbiamo la presunzione che solo un pastore, solo una chiesa può conquistare Gesù? Cioè può conquistare persone per Gesù? No. Che tipo di unità molte volte si cerca. E io voglio cercare l'unità secondo il cuore di Dio. E noi crediamo per prima cosa che dobbiamo lavorare per l'unità degli evangelici, per primo, perché dobbiamo essere sinceri, dobbiamo lavorare per quelli di casa nostra. Però il nostro movimento, come spesso dice il pastore Mauro, è un movimento che sta molto al confine, per cui guardiamo anche agli altri che non sono evangelici. Ecco perché io recentemente sto lavorando insieme anche a questa comunità cattolica che si è aperta realmente alla grazia e alla misericordia di Dio. E quando questo succede, sapete, anche con altre denominazioni, la gloria di Dio incomincia a manifestarsi, perché Dio non si ferma sulla dottrina. Molti possono dire, ah, ma lì c'è l'idolatria. E io dico, e quanta idolatria c'è nelle chiese evangeliche? Quando praticamente i pastori li dipingiamo come dei e praticamente ci mettiamo come zerbini davanti ai loro piedi, non è idolatria questa? Quando praticamente certe volte gli appelli di guarigione vedo persone che vogliono che prega per forza l'unto di Dio, non è idolatria questa? Anziché di chiamarsi Padre Pio, lo chiamiamo Padre Mauro, ma sembra la stessa cosa. E comprendete, quando tutto questo invece viene tolto, e nell'immagine dell'unità, anche fra denominazioni diverse cristiane, ci possono essere la visione di Dio, la visione di Cristo, la visione che tutto è Cristo, la gloria di Dio si incomincia a manifestare. E voglio dare una testimonianza a proposito di questo. Io ho pregato l'altra volta insieme a Don Calogero per una persona della sua chiesa che aveva un grosso problema. Anche a lei era stata diagnosticata che gli dovevano togliere il rene. Martedì abbiamo pregato, giovedì va a fare la visita, non c'era più niente. Amen. Mi hanno fatto la battuta quando poi in parrocchia sono arrivato, mi hanno detto, dice, stiamo aprendo le pratiche per la tua beatificazione. Era uno scherzo, chiaramente quello, va bene. Però comprendete, guardate, dove si è manifestato Dio? Avevano pregato altre volte, quando abbiamo messo insieme la nostra preghiera, dove i muri di separazione erano crollati e Dio si è manifestato. Pure lì qualcuno direbbe, ma non è possibile, chissà cosa avete fatto. No, abbiamo soltanto detto, Signore, la stessa preghiera che abbiamo fatto oggi in chiesa, tu sei un Dio che può guarire. Se questa è nella tua volontà, noi ti chiediamo in questo momento di porre la tua unzione di guarigione. Fatto. Né più né meno. Comprendete? E allora vado verso la conclusione. L'apostolo Paolo dice in Tito: la grazia di Dio è apparsa e si è manifestata a tutti gli uomini. Come può manifestarsi a tutti gli uomini? Voi credete che tutti gli uomini accetteranno la predicazione di un pastore evangelico? No. Voi credete che tutti gli uomini accetteranno la predicazione di un pastore valdese? No. Voi credete che tutti gli uomini accetteranno la predicazione della Chiesa romana? No. Ma quando una persona di qualunque denominazione è stata toccata e raggiunta dalla grazia di Dio e si mette a predicare, Dio utilizza quell'uomo per la grazia di Dio per la grazia di Dio raggiungere tutti gli uomini, ok? Ed è così che si muove Dio, in questa grande rivelazione. Ora, noi siamo molto malati di fariseismo e dobbiamo un po' scrollarci questa radice estremista evangelica che ci siamo portati per tanti anni. E qualcuno che, giustamente io lo capisco con tutto il cuore, viene da altre realtà evangeliche, quando sente predicare al pastore Mauro, a me, qualcosa di questo genere, strantulia nanticchia, come si suol dire, ed entra in confusione. Però io voglio dirvi, c'era un uomo che era entrato in confusione ancora prima di noi, che era l'apostolo Pietro. Quando Pietro doveva andare a predicare a Cornelio, che per lui era un gentile pagano, perché gentile, la parola gentile non era che erano gentili, per gli ebrei significava cane, ok? No, no, questo significa, cioè era un cane, cioè praticamente, tant'è vero che Gesù alla donna cananea c'è stato quel discorso dove praticamente gli ha detto poi la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole della mensa del loro padrone, cioè erano praticamente delle persone che erano fuori dalla grazia di Dio, questo significava. Gli ebrei pensavano che loro erano solo, mentre loro il popolo eletto da Dio, e che il Messia era il loro Messia, punto e basta. E quello al limite che aveva capito Pietro in quel momento è che doveva predicare ai giudei, ma non avrebbe mai pensato che doveva predicare ai gentili. O quello che è stato sconvolgente per Pietro, che un gentile era già convertito senza che ancora gli avesse predicato, perché era di questo che si trattava, di Cornelio. La Bibbia descrive Cornelio ancora prima che Pietro l'andasse a trovare come un uomo pio, cioè puro, zelante, puro di cuore, e che amava Dio e che pregava Dio continuamente. Questo lo fa una persona che è convertita, non lo fa una persona non credente. Solo che aveva bisogno di scoprire la potenza di Dio, aveva bisogno di scoprire i doni, i carismi di Dio, aveva bisogno di avere la rivelazione dello Spirito Santo, e Pietro non comprendeva che quello che doveva fare era soltanto questo. Infatti questo episodio è molto comico sotto certi punti di vista, perché dico rappresenta esattamente come noi pensiamo certe volte. Intanto Dio ha dovuto scomodare tre angeli con un lenzuolo, farli scendere dal cielo tre volte per poter convincere Pietro. E gli diceva praticamente, gli faceva vedere dei cibi che per lui erano impuri, e Gesù gli diceva a Pietro, alzati, e questo alzati è molto importante, significa cambia la tua posizione, cambia la tua mente, alzati, non stare più seduto in questa posizione dove tu ti senti e voi vi sentite l'unico popolo che ha avuto la rivelazione di Dio, gli unici praticamente che, a cui Dio vuole manifestare la sua grazia, ma ammazza e mangia. Ma Pietro cosa risponde? No, assolutamente Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Io mi ricordo che praticamente la prima volta che ho predicato in una chiesa cattolica era nel 1995. Sì, eravamo fidanzati ancora, quindi 95-94. Ed era un movimento carismatico di Potenza che mi aveva invitato, e la prima cosa che loro hanno detto quando io sono arrivato è: mi dispiace che c'è questa immagine della Madonna dietro, se vuoi la togliamo. E io gli ho risposto: ma lasciatela stare pure là, io sono a casa vostra. Come a dire, non è questo che mi ferma, ok? E ho incominciato a predicare tranquillamente. Qualcuno forse avrebbe preteso che prima forse gli toglievano il quadro di dietro perché gli dava fastidio, ma a me non mi dà fastidio, non è questo, perché la mia mente è libera da queste cose. Per me quello è soltanto un quadro che è lì, a Madonna in cielo, arrivederci e grazie, nel senso, non mi interessa, ci possono essere tutti i santi e tutti i crocifissi dietro di me, ma non mi ferma questo a predicare l'amore di Dio. E come dire, Pietro è dovuto entrare in casa di Cornelio, dove c'erano sicuramente gli idoli romani, dove c'erano praticamente le statue di Atena, dove c'erano le statue di Minerva, dove c'era praticamente Zeus col fulmine pronto per colpire. Ma lui praticamente, infatti, ha dovuto lottare con tutto questo. E cosa dice poi Dio? Le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. Tradotto: i cuori che Dio ha già purificato, non farli tu impuri, cioè non credere che la mia grazia non può raggiungere altri che sono in altre denominazioni, anche che sono, secondo te, non propriamente doc o anche pagane, ok? Ora, quello che Pietro ha fatto all'inizio, quando arrivò lì, e innanzitutto si è giustificato, sapete, per noi giudei non è lecito entrare nelle case dei pagani, cioè praticamente tu immagina, ti inviti praticamente un ministro di Dio e ti dice: sai, per me non è lecito entrare a casa tua se prima non hai pulito, cioè tu dici: ma chi sei venuto a fare qua? Pietro incominciò a predicare da dove? Dalla redenzione di Dio, dalla salvezza, come se aveva davanti persone che ancora non conoscevano Dio. E la cosa sorprendente è che se lui aveva ragione di predicare in questa maniera, Dio non l'avrebbe interrotto. Invece lo Spirito di Dio l'ha interrotto perché mentre lui predicava, li ha battezzati con lo Spirito Santo e parlavano in altre lingue. Perché era quello che, per cui Pietro doveva andare lì. E arrivato a un certo punto Pietro smette di predicare e dice: oh oh, ma questi parlano in altre lingue come noi. C'è ancora... Noi evangelici tocca avremmo detto, ancora manco gli ho fatto fare la preghiera di salvezza e già parlano in altre lingue. Ecco perché Dio ci deve sorprendere. E voglio andare a chiudere questa predicazione proprio con questo pensiero. Pietro ha detto davanti a Gerusalemme, dove c'erano poi, dove lui si è dovuto giustificare per questo atto, perché c'erano i giudei che dicevano, ma... loro non sono credenti perché non si sono circoncisi secondo il rito di Mosè, e quindi dicevano: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Addirittura, se non fai parte della chiesa evangelica non sei salvato. Dall'altro lato, se non fai parte della chiesa cattolica non sei salvato. E mi fermo qua, perché poi ognuno pretende che se non fai parte della sua chiesa non sei salvato. Ma fondamentalmente non stanno capendo che stanno interpretando male il concetto della chiesa. È vero che se non appartieni al corpo di Cristo non sei salvato, ma parla della chiesa universale, non parla di una realtà denominazionale o locale. Amen? E questa chiesa universale è tutto il corpo di Cristo, unito insieme. Quindi alla fine Pietro dice: ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù, e allo stesso modo lo credono loro. Io non ho comunione con tutti i preti, ne ho comunione soltanto con uno che ha creduto allo stesso modo come me. Amen? Poi ce ne sono tanti altri che non hanno questa visione. Ma grazie a Dio, voi non sapete le porte che si stanno aprendo in questo momento, dove io stesso sto avendo la possibilità di predicare a gente che da solo non sarei stato né accettato né potevo entrare lì. E quante persone alla fine dei nostri incontri arrendono le proprie vite a Dio piangendo davanti alla gloria e alla presenza di Dio. Amen. Graziella è stata testimone anche l'altra volta quando è venuta in Rai, dove c'erano i politici anche che sono stati toccati da questo avvenimento. E quindi chiudiamo con quello che dice sempre Pietro: se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi sono io da potermi opporre? Udite queste cose, se si calmarono e glorificavano Dio dicendo: Dio ha dunque concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita eterna, e ci voleva tanto. Ma ragioniamo così certe volte noi. E Dio ha concesso anche la salvezza ad altri che non appartengono agli evangelici. Eh sì, perché praticamente Dio vuole salvare tutti. E poi non possiamo avere la presunzione che l'1% della nazione possa andare a toccare tutta la nazione intera. Sarebbe ridicolo. Ecco perché credo che quando arriverà il momento del risveglio, tutte queste fiamme si accenderanno assieme e scoppierà un incendio che non è soltanto la Pentecoste, ma è la gloria di Dio che incendia tutti i cuori. Amen? E Paolo ha letto, senza saperlo, un passo che io voglio rileggere. E Livio, puoi venire a suonare nel frattempo? Se c'è, se c'è, ok. Dice: poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque, in qualunque posto, in qualunque chiesa. Amen? Perché non è una chiesa che salva, ma è Cristo che salva. Ed è la rivelazione della croce di Cristo che salva. Ora, una volta io mi ricordo che, quanto è stato? Nel 2000, forse nel 2003, il pastore Mauro mi ha dato un DVD dove lui predicò a Rimini su questo passo, no? E diciamo che io per tanti anni ho sempre creduto questo, infatti nel 94-95 mi sono trovato a predicare dentro una chiesa cattolica, però non capivo molte volte quello che Dio voleva fare. Dentro di me era come se mi frenavo, un po' come Pietro, no? Mi frenavo dal dire: sai, noi abbiamo la rivelazione giusta, per non offendere, almeno questa sapienza l'avevo, no? Però mi frenavo perché anche io ero convinto che solo io avevo la rivelazione di Dio. E gli dicevo, vabbè, non, facevo il furbetto, non glielo dico ora, poi più tardi glielo dirò. Quando Pastore Mauro predicò su questo e disse non c'è distinzione tra giudeo e greco, e poi incominciò a dire tra evangelico e battista, fra evangelico e cattolico, fra evangelico e ortodosso, io non capivo, cioè ero sbandato, ma che sta dicendo? Poi ho compreso che fondamentalmente era quello che stava dicendo, cioè la presunzione di ogni denominazione di pretendere di avere il monopolio della salvezza. Dio è dispensatore di grazia e di salvezza, non siamo noi, ed egli fa piovere dove vuole, e non soltanto fra i giusti e gli ingiusti, ma anche fra, tenetevi fortemente, fra i vari posti dove lui nel corso dei secoli si è manifestato, perché tutti questi posti comunque appartengono a lui, anche se i pastori che conducono hanno tolto lui dalla centralità. Però Dio ha edificato nel corso della sua storia la sua Chiesa e la continua ad edificare. Amen. Quindi se noi comprendiamo questo, allora la grazia di Dio illumina i nostri cuori e le nostre vite, e comprendiamo quello che Dio vuole fare attraverso di noi. Siete aperti praticamente a non vedere gli altri fratelli del corpo di Cristo, in primis i nostri fratelli evangelici, come dei nemici, ma come degli amici. E anche se gli altri ci vedono come dei nemici, noi li vedremo sempre come amici, perché alla fine la grazia trionferà sempre e l'amore di Dio vince ogni cuore. Amen? Siete d'accordo con me? E continuiamo a vedere anche quello che Dio sta facendo e vuole fare. Alziamoci in piedi e chiediamo al Signore di soltanto una preghiera. Non voglio fare né appelli, non è un culto da fare appello. Qua c'è soltanto da chiedere: Signore, allarga la nostra visione, rinnova la nostra mente, facci meno settari e facci meno carnali sotto questo punto di vista. E vorrei chiedere, gruppo Lode, dov'è? Sì, grazie. Di adorare un attimo il Signore in questi pochi minuti che rimangono e chiedere a Dio di toccare la nostra mente, le nostre vite. Alleluia. Dio si muove dappertutto e Dio continua a muoversi in ogni posto dove trova orecchie disponibili ad ascoltare la sua voce e cuori pronti a fare la sua volontà. E io voglio chiederti stamattina, tu vuoi essere una persona che vuole avere l'orecchio aperto ad ascoltare la sua voce e il cuore pronto a fare la sua volontà? Alza la tua mano se sei qui, sì, grazie. Ok, se vuoi avere questo cuore. Allora dobbiamo essere disponibili a rinnovare la nostra mente davanti a Dio. Dobbiamo essere disponibili a rinnovare la nostra mente davanti a Dio. Chiediamo, Spirito Santo, in questo momento, io ti chiedo e noi ti chiediamo, allarga la nostra visione, allarga il nostro cuore, allarga la nostra tenda. Noi vogliamo soltanto te, Signore. Non vogliamo avere la gloria della dottrina. Sapete, questo ve lo dice appunto una persona che ha amato per tanto tempo studiare. Ha amato per tanto tempo studiare la dottrina. Negli ultimi anni la sto studiando ancora di più. Però una cosa io non sopporto. Non sopporto quando si vuole fare un'unità sulla base della dottrina e anche sulla base delle virgole, come spesso sta succedendo anche nella Chiesa evangelica, perché questo allontana il progetto di Dio. Mentre noi praticamente stiamo discutendo sulle virgole, il mondo continua a non avere la manifestazione dei figli di Dio, e questo è gravissimo. E allora, scusate se lo dico, ma io che sono uno studioso ho deciso di smetterla di parlare di dottrine e di andare nelle strade o in tutti i posti dove Dio può mandarmi per annunciare il messaggio di Cristo. Gli altri, se vogliono rimanere a scornarsi sui punti dottrinali, lo facciano pure. Io ho smesso da 10 anni di farlo. Amen. Per cui chiediamo a Dio che questo spirito invece possa toccare tutta la sua Chiesa, non soltanto noi, ma che questa rivelazione possa scendere nei cuori di tutti i suoi servi, di tutti i suoi ministri. E ti chiedo, Signore, in questo momento perdonaci e perdona tutta la presunzione che abbiamo avuto. Perdona, Signore, tutta l'arroganza che certe volte abbiamo manifestato. Perdona anche l'arroganza che ancora certe chiese, certi ministri, Signore, hanno nel portare avanti le relazioni. Signore, perdona tutto questo. E ti chiediamo in questo momento che la tua gloria, questa gloria che è la rivelazione della tua grazia e della tua misericordia, possa sanare, Signore, il corpo di Cristo e possa unire, Signore, il corpo di Cristo. Signore, noi non desideriamo altro che te, Signore. Alleluia. Chiediamo a Dio, io voglio te.
Io voglio te. Sei ciò di cui ho bisogno. Io voglio te. Sentirti accanto a me.
Io voglio te. Sei ciò bisogno, io voglio te, sentirti accanto a me,
io voglio te.
Cantiamolo insieme e chiediamo al Signore che questa rivelazione nei nostri cuori possa portare l'abbattimento di tutte le barriere che noi abbiamo messo nella nostra mente. Chiediamo alla luce di Dio di riempire la nostra vita, di allargare la nostra mente, di aprire le orecchie dello spirito, di aprire gli occhi spirituali e soprattutto di porre i cuori davanti alla sua presenza.
Io voglio te.
Sentirti accanto a me.
Sentirti accanto a me. Io voglio te. Sei ciò di cui ho bisogno. Io voglio te. Sentirti accanto a me.
Alleluia. Signore, la tua Chiesa ha bisogno di te, Signore. La tua Chiesa ha bisogno che la rivelazione di chi tu sei possa entrare nei nostri cuori e nei cuori di ognuno. Signore, ti chiediamo che la tua gloria possa essere manifestata dentro la nostra vita, Signore. Non vogliamo soltanto chiederti una manifestazione nell'insieme, ma prima nella nostra vita, Signore. Illumina, Signore, ogni parte del nostro cuore. Togli via tutto ciò che è carnale tra di noi, Signore. Togli via tutto ciò che è carnale nella mia mente, Signore. Togli via tutto ciò che è carnale nella mia anima e che impedisce, Signore, alla mia vita di essere uno strumento nelle mani di Dio. Alleluia. Chiedi in questo momento e accordati insieme a me dicendo: Signore, io ti do spazio nella mia vita. Diciamolo: Signore, io ti do spazio nella mia vita di muoverti dentro il mio cuore. Signore, abbatti tutto quello che impedisce alla tua gloria di manifestarsi dentro di me. E io ti chiedo in questo momento, rinnova la mia mente, rinnova i miei pensieri, rinnova il mio cuore, rinnova ogni parte di me che deve essere illuminata dalla presenza della tua gloria. Alleluia, alleluia.
Io voglio te, sei ciò di cui ho bisogno, io voglio te, sentirti accanto a me, io voglio te, sei ciò di cui ho bisogno.
Signore, in questo momento io ti chiedo che tutto quello che abbiamo ricevuto incominci a prendere spazio nel nostro cuore. Signore, scombussola la nostra mente con la visione della tua grazia. La mia mente e la nostra mente ha bisogno di essere scombussolata da te, Signore. Non hai bisogno di capire tutto. Ci sono cose della grazia di Dio che non comprendiamo subito. Non hai bisogno neanche di dare una spiegazione razionale a tutto questo, perché non la potrai neanche dare. Non c'è razionalità. C'è movimento dello spirito. E il movimento dello spirito non è razionale. Lo spirito soffia dove vuole, non dove noi vogliamo, ma dove lui vuole. Ecco perché in questo momento io chiedo al Signore: sconvolgi la nostra mente e facci fare quell'esperienza come il profeta Ezechiele, quando fu immerso nel fiume della grazia di Dio, dove alla fine lui cercava sempre gli appoggi e di toccare, e tu gli dicevi: no, vai più avanti. Ma mi sto bagnando i piedi, diceva lui, e vai più avanti, e l'acqua mi è arrivata alle caviglie, e vai più avanti, e ora mi sta arrivando ai fianchi, incomincio ad avere paura, qua non capisco più niente, e vai più avanti, oh, è arrivata fino alla gola, Signore, sto sparendo, ma è quello che voglio, devi sparire tu infatti e unirti a me e diventare un tutt'uno con la mia presenza, diventare un tutt'uno col mio movimento. L'apostolo diceva: io devo diminuire e Cristo deve essere innalzato. Ma per Cristo essere innalzato io devo diminuire. Questo non significa me misero verme, significa il mio orgoglio deve essere crocifisso con Cristo, la mia umanità deve smettere di prendere il sopravvento. Alcune volte lo farà pure, alla fine, se io sono crocifisso con Cristo, Dio ha sempre quello spazio per illuminare il mio cuore con la sua grazia e farmi capire: forse qua stai sbagliando, forse in questa frase non sei stato misericordioso, forse in quest'altra frase sei stato presuntuoso. Ecco cosa Dio fa con noi. Alleluia. Grazie Signore. In questo momento io voglio benedire tutta l'intera Chiesa, tutto l'intero corpo di Cristo di Palermo, Signore. Tutte le chiese, Signore, dove tu ti stai manifestando, e tutte le chiese dove ancora tu non ti stai manifestando, perché ancora la mente dell'uomo non è pronta a ricevere, Signore. Io ti chiedo, e insieme come chiesa ti chiediamo, Signore, fatti sempre più spazio nella mente dell'uomo. Signore, la tua grazia è quella che può aprire questa scatola della mente umana, Signore, che certe volte è contro di te. E io ti chiedo in questo momento, Spirito Santo, come un atto profetico, come chiesa te lo chiediamo, fonda le porte delle chiese che sono chiuse con i catenacci che non permettono all'unzione di Dio, alla rivelazione di entrare. Signore, in questo momento te lo chiediamo, chiedendo anche perdono di questa presunzione che c'è stata. Signore, io ti chiedo proprio con tutto il cuore che la tua luce, Signore, faccia abbattere proprio queste mura di separazione, che possa aprire questi catenacci che sono stati messi dal punto di vista umano. Ti chiedo, Signore, che la tua Chiesa possa sentire le vibrazioni del tuo cuore, e che ogni persona che sente la vibrazione del tuo cuore, che ogni persona che capisce qual è la tua volontà, in qualunque posto si trovi, in qualunque chiesa, in qualunque denominazione, possa incominciare da lì stesso a far emergere la tua luce, affinché il regno di Dio vinca e vada avanti nel nome di Gesù. E io chiedo, Signore, usa le nostre vite anche per questo, e ognuno di noi che è stato qui presente, quando avrà l'occasione e il momento giusto, che può trovarsi in posti dove può far entrare la tua luce, sempre attraverso la grazia e la misericordia, che questo venga fatto nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.